Spesso succede questo, che quando la gente fa delle riflessioni e pensa delle cose negative che succedono nel mondo, bambini che soffrono, malattie, tragedie, incidenti, cose tragiche, terremoti, a volte si ha la fame nel mondo, ci si chiede, forse anche persone che non avevano mai cercato Dio, però succede che in questi casi si rivolge lo sguardo quasi beffardo, quasi ironico verso Dio, dicendo: ma tu dov'eri? Nelle ultime situazioni, immaginate per esempio il terremoto in Emilia, c'è stato un uomo molto conosciuto che disse: Dio si è distratto un attimo, perché tutto quello che è successo, il terremoto ha causato un disastro, sono cadute tante case, ma soprattutto sono cadute tante chiese, quindi lui era distratto sia per quanto riguarda gli altri, ma era distratto anche per le cose proprie, diceva questo, era un critico d'arte, perché non ha risparmiato nemmeno le chiese, anzi tante chiese sono state distrutte, quasi quasi per dire che Dio non si occupa di queste cose. E a volte ci chiediamo perché Dio permette queste cose. Io volevo condividere con voi brevemente, poi do spazio ancora ai bambini, quello che è scritto in Romani, capitolo 8, Romani 8, dal versetto 18. A volte è anche difficile poter interpretare e spiegare questi fenomeni, qual è il motivo, perché succedono, qual è la posizione di Dio rispetto a queste cose. Però credo che la Bibbia ci dà qualche indicazione. Noi vogliamo avere l'atteggiamento giusto per comprendere e non sfidare Dio, non essere presuntuosi fino al punto di addebitare a Dio ogni cosa negativa. La Bibbia dice così, come leggiamo in Romani 8, 18: io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti l'intensa speranza della creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta. Attenzione a questa frase, la ripeto: perché la creazione, versetto 20, la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme, soffre insieme ed è in travaglio, e non solo esso, ma anche noi stessi che abbiamo le primizie dello Spirito, noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, perché noi siamo salvati in speranza. Ora la speranza che si vede non è speranza, poiché ciò che uno vede come può sperarlo ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Nello stesso modo anche lo Spirito sostiene le nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio.
Amen. Amen.
Perché tanta sofferenza nel mondo? Perché tanta precarietà? Perché terremoti? Perché malattie? Perché la morte? Bisogna fare un salto indietro per capire qualcosa. Bisogna andare indietro di tante migliaia di anni e andare a vedere ciò che Dio ha creato. Dobbiamo andare proprio alla creazione, dove Dio crea l'uomo e poi la donna. Li crea come? In che modo creò? Che facoltà avevano questi uomini? Erano schiavetti, Dio li lega, Dio gli dà la corda e gli dice all'uomo: tu devi fare questo, questo e quest'altro, oppure gli dà qualcosa che noi, forse è un po' difficile da spiegare, però è proprio là che sta il problema. Gli ha dato che cosa? La libertà, il libero arbitrio di fare, di scegliere di sua volontà. Dio gli aveva dato l'indicazione: fai questo, fai quest'altro. Attenzione, solo ti devi guardare da non fare questo passo, questo gesto. Non devi mangiare solo di quel frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino. Poi tutto il resto io l'ho creato per te. Puoi godere, puoi gioire. E la creazione era perfetta. Non c'erano malattie, non c'erano catastrofi, non c'erano terremoti, non c'erano previste queste cose. Però c'era una postilla conquista l'uomo, perché se tu ti subbidisci, per certo qualcosa verrà. Cosa è avvenuto? Quello che Dio ha lasciato libero, nel suo libero arbitrio, l'uomo decide, anziché il meglio, decide per il peggio, decide di agire autonomamente. E qualcuno direbbe, ma perché questo mascalzone di Adamo ha fatto questo? E noi oggi proviamo, siamo i destinatari di tutto quello che di negativo c'è nel mondo, perché per colpa sua noi oggi viviamo in questa condizione di precarietà. Però io vi chiedo, oggi, quante persone cercano il Signore? Quando è successo lo tsunami nel sud-est asiatico, c'era anche questo titolo, lo stesso che abbiamo visto nel filmato, Dio dov'era? Migliaia di bambini morti, migliaia e migliaia, e la maggior parte delle vittime erano giovani creature. Dio dov'era? Io mi chiedo, quando le persone erano là, negli stessi posti, in quelle isole paradisiache, dove la gente si diverte, prende il sole, gode del mare, delle bellezze, addirittura in questi posti si organizzano i turismi sessuali, dove le vittime sono piccoli fanciulli, proprio gli stessi fanciulli che poi sono morti probabilmente, o che ragazzine a 10 anni, 11 anni venivano a fare in mezzo alle strade a prostituirsi, perché quelli più grandi li costringevano a fare questo. E noi occidentali che andiamo a fare le vacanze là, pieni di soldi, vanno a comprare il sesso, e le vittime, le cave sono proprio queste bambine. Ma io mi chiedevo proprio in quel periodo, ma dov'era Dio quando loro si divertivano? Loro forse cercavano Dio in quel momento? O noi che oggi viviamo nella stagione del mare, dei divertimenti, dell'evasione, stiamo cercando Dio? Quante persone si recano in un luogo di culto? Quante persone ci sono a San Leone in questo momento? Quante ci sono in un luogo di culto o nei luoghi di culto? La minima parte. Come mai di tante persone religiose in Italia solo il 5% dice di essere praticante, e gli altri dove sono? Dove sono gli uomini che cercano Dio? Però quando succede qualcosa di strano si attribuisce a Dio, si addebita a Dio la catastrofe. Il problema dove sta? La Bibbia dice che la creazione stessa è in travaglio, e stava perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma per colui che l'ha sottoposta. Chi l'ha sottoposta a questa vanità? A tutto ciò che di brutto, di negativo noi vediamo? Chi ha permesso che la natura potesse subire questa alterazione fino a produrre terremoti, guerre, tutto questo disastro? È stato Dio? O è stata la libertà dell'uomo? O è stata la scelta sbagliata dell'uomo che si è attratto la morte, la malattia, le sofferenze, le guerre, il sudore, la fatica? È così o no? Perché Dio disse, perché tu hai fatto questo, tu avrai fatica nel lavoro, sudore. Alla donna disse, tu partorirai con dolore, con dolore, con sofferenze. Non era previsto, ma nella libertà l'uomo ha usato male questa libertà. Io quando vengono poste queste domande penso sempre un esempio. Immaginate un padre buono. Chi è il più buono di voi? Non so, non alzate la mano, a parte Davide. Ce ne sono padri buoni, penso che ce ne siano. Il migliore, immaginate chi sia il migliore, che ha un figlio, e questo figlio lui lo vuole bene, lo ama, gli dà tutto quello che il figlio desidera, e soprattutto da questo figlio che cosa un figlio desidera più di ogni altra cosa, più dei regali? La libertà. Immaginate se invece un padre legasse il figlio con una catena, gli dice, guarda, a casa mia tu puoi fare quello che vuoi, io ti incateno, tu non ti puoi muovere, però ti do acqua da bere, ti passo il mangiare, puoi anche dormire la sera, però non ti puoi muovere. Io credo che nessun figlio accetterebbe una condizione così, tanto è vero che Dio, quando creò Adamo, lo creò nella piena libertà. Gli ha dato le raccomandazioni. Allora immaginate questo padre che dà la giusta raccomandazione a questo figlio, gli dice al figlio, tu puoi uscire, sei libero, goditi la vita, puoi avere degli amici, puoi lavorare, puoi studiare, puoi fare quello che vuoi, quando ti manca qualcosa vieni, io sono il tuo padre. Però attenzione, non praticare brutta gente, non ti drogare, non ti ubriacare, non fare questo, non ti di lanciare a sensazioni strane, esperienze che poi possono essere nocive. E questo figlio ascolta il padre, poi anziché prendere i consigli buoni, questo ragazzo comincia a fumare, a bere, a drogarsi. Questa droga comincia a produrre in questo ragazzo problemi, AIDS. Questo ragazzo poi, per esempio, si sposa e anche la moglie viene contagiata di questa malattia. Che colpa ne ha quella? E qualcuno dice, ma suo padre, la colpa è di suo padre. Era di suo padre la colpa. Poi nascono i figli e poi un bel giorno si scopre che sono sieropositivi. Sono soggettati alla stessa malattia anche i figli. E qualcuno dice, ma la colpa di chi è? Del padre. Ditemi un po', quale colpa è il padre? Qual è la colpa del padre? Il padre ha amato il figlio, gli ha dato tutto quello che voleva, quello che gli necessitava, quello che era necessario per lui, gli ha dato soprattutto la libertà per goderla, per viverla. E il figlio invece cosa fa? Usa male questa libertà, e le conseguenze sono le malattie, le sofferenze. Noi abbiamo visto persone all'ultimo stadio della AIDS. Ti ricordi Certina? Abbiamo visto con Guido, non so se sia la sorella Tita, quella ragazza che poi è morta e era di Porto Empedocle. Siamo andati a trovarlo in una casa di accoglienza a Caltanissetta. Immaginate se noi quando vedevamo quelle scene, quelle persone allo stato finale, avevano la AIDS conclamata, se noi pensavamo a Dio, Dio perché ha fatto questo? Perché queste persone hanno contratto questa malattia? Cosa ha fatto Dio per essere implicato in questa situazione negativa? Non ha fatto niente. È stata la nostra libertà usata male che ha prodotto tutto quello che di brutto vediamo. La creazione è stata sottoposta a qualcosa che Dio non aveva previsto. Le conseguenze del peccato hanno causato morte, malattie, sofferenza, precarietà. Allora qualcuno dice, ma Dio non può fare niente? Però attenzione, ma dice, anche noi che soffriamo, anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, soffriamo, però aspettiamo. C'è un tempo che non è il nostro tempo. Perché Dio non interviene? Dio interverrà. Quando sarà tutto ristabilito? Ci sarà un giorno, dice la Scrittura, che Gesù ritornerà. Che Dio dice, basta. Ora se tu e io, che siamo malvagi, di natura malvagi e inclini al peccato, soffriamo quando vediamo l'ingiustizia, pensa quanto più soffre Dio a vedere l'ingiustizia, pensa quando sta soffrendo Dio a vedere i bambini morire senza motivo, pensa quando Dio soffre a vedere guerre ingiuste e poi le vittime sono i più vulnerabili, i più deboli. Ma Dio ha stabilito un tempo in cui Gesù Cristo ritornerà, amen, e verrà a stabilire il suo regno, e tutto ciò che è precario non ci sarà più. E dice la Scrittura che non ci saranno più le guerre, non ci sarà più la malattia, non ci sarà più la morte, perché Dio ristabilirà ogni cosa.
Amen.
Noi aspettiamo l'adozione di figli di Dio, che tutto viene riportato allo stato primiero, come Dio l'ha creato, la perfezione. Oggi non c'è, ma non per colpa di Dio, ma per colpa